Allora, sfumiamo questa canzone degli Shopping per iniziare la prima diretta di oggi. Dovremmo avere al telefono Francesco. Ciao, benvenuto. Ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutti e a tutte.
Grandioso, Ciao. Non pensavamo di farcela, invece ce l'abbiamo fatta. Allora, grazie mille per essere qui con noi. Oggi ti abbiamo chiamato in quanto insomma sei attivo da molti anni nell'ambito delle investigazioni che riguardano lo sfruttamento animale, quindi le varie strutture e dinamiche che riguardano lo sfruttamento animale, per parlare di quello che è un argomento insomma di cui non abbiamo parlato molto, devo dire, negli ultimi anni di questa trasmissione, ma che è di fondamentale importanza per capire in maniera più approfondita come si svolge e che tipo di reti ha, anche infrastrutturali, che tipo di reti ci sono nell'ambito, nel mondo, nel macromondo dell'industria della carne, della produzione di derivati animali in generale. E vogliamo proprio parlare appunto di questo passaggio, di questa catena di produzione, il passaggio dei trasporti. Lo sappiamo benissimo, gli animali vengono trasportati avanti e indietro per le nostre strade e anche per i nostri mari, diciamo così. A volte ci può sfuggire un'occhiata verso diversi camion in autostrada, ma tanto di più purtroppo non se ne parla abbastanza. Quindi per avere un po' un quadro più generale di che tipo di trasporti, con che tipo di animali viaggiano questi camion o queste navi sulle nostre vie di comunicazione e all'estero, ti chiediamo appunto di fornirci un po' una visuale numerica e diciamo geografica di quello che succede all'interno dei trasporti del mercato di appunto di sfruttamento animale.
Ok, allora premettendo che praticamente ogni negli allevamenti, qua stiamo parlando di allevamenti intensivi, diciamo che i trasporti fungono soprattutto, servono per gli allevamenti intensivi, quindi diciamo per la praticamente totale degli animali allevati e macellati in Italia. Quindi ogni animale in viaggio nella sua vita lo fa, perché appunto negli allevamenti odierni l'animale cresce in allevamento e poi viene trasportato in un'altra struttura che è il macello, per cui diciamo che per questo i quasi 600 milioni di animali allevati in Italia passano in un camion, cioè vengono trasportati in un camion, ok? Per cui io ora parlerei soprattutto dei trasporti, quelli secondo a mio avviso più problematici, e questi animali che dicevo prima fanno viaggi relativamente brevi, nel senso magari da Lodi arrivano a Modena, ecco, cioè, quindi viaggi di 3-4 ore, che non toglie che anche questi viaggi ci sono dei problemi che poi magari analizzeremo dopo. Adesso mi concentrerò un po' più sui viaggi sull'export e l'import, nel senso in Europa ci sono più o meno 220 milioni di animali che varcano i confini, praticamente che fanno dei trasporti da nazione a nazione. Ok. E 44 milioni sono solo gli ovini, i bovini e i maiali. Il resto praticamente sono polli. In Italia, noi, l'Italia, si parla tanto di made in Italy, praticamente importiamo più o meno 3,5 milioni di mammiferi all'anno e più o meno 56 milioni di polli che hanno meno di un giorno, quindi sono pulcini. E tutti questi animali, i pulcini, vengono allevati, ovviamente non è che si mangi un pulcino di un giorno, il resto qualcuno viene macellato direttamente e altri vengono appunto ingrassati. E in Italia diciamo che il business maggiore con l'estero tipo i maiali ne compriamo quasi un milione, cioè ne importiamo quasi un milione dalla Danimarca soprattutto. E per quanto riguarda i bovini li compriamo dalla Francia quasi un milione, poco più di un milione, e un altro, diciamo, altri animali che importiamo grossi numeri, abbastanza importanti, sono gli ovini, quindi pecore e agnelli che importiamo soprattutto dall'est Europa, qui Ungheria, soprattutto Ungheria e Romania, e qualcosa anche dalla Spagna. Più o meno di ovini ne importiamo poco più di 500.000. Diciamo che questi sono i numeri che si fa fatica a volte anche a concepirli quanto sono grandi, però diciamo che il problema è grosso.
Esatto, e quali sono i mezzi di trasporto che vengono utilizzati di più in questi passaggi?
Allora, i mezzi di trasporto soprattutto sono camion, sono auto o autotreni o auto articolati, quindi camion grossi. Però diciamo che noi esportiamo anche abbastanza numeri di animali via nave. Praticamente mandiamo ovviamente esclusivamente bovini e ovini in Medio Oriente, ecco, in Arabia Saudita, Libia, Libano, quei posti lì. Soprattutto quando ci sono appuntamenti, diciamo, religiosi, aumentano le esportazioni verso questi paesi, appunto, medio orientali.
Ed entrando un po' più nella questione che forse ci interessa, al di là di questa panoramica, è proprio quali sono le condizioni in cui versano gli animali che sono sottoposti a questi viaggi che, ripetiamo, sono praticamente obbligatori per tutti gli animali che vengono allevati in Italia, ma non solo.
E se posso chiederti anche quali sono le caratteristiche di questi trasporti, come funziona tutto il processo, da che gli animali vengono caricati sui camion e poi scaricati?
Certo, allora, una premessa anche qui. Allora, un animale, anche se ovviamente negli allevamenti non vivono una vita degna, comunque una vita che gli soddisfacente per i loro, appunto, bisogni etologici, quella è la loro casa, nel senso sono animali che sono stati mesi, i polli anche meno, però comunque loro la considerano il loro, è familiare per loro, e quindi questi animali dal loro nido vengono presi, caricati a forza e messi su un camion. Quindi capiamo che il momento del trasporto è una delle situazioni per gli animali più stressanti, perché cambiano proprio totalmente scenario. Quindi questo è il primo trauma per gli animali. Soprattutto molte volte, tipo i polli vengono caricati di notte, quindi anche se hanno in certe stagioni c'è anche lo sbalzo termico che influisce molto, ecco, anche lì nello stress e nel disagio. E ai maiali uguale, magari non vengono caricati al mattino presto, e diciamo che le procedure di carico dipendono anche da specie a specie. Non so se volete che vi spieghi anche come caricano gli animali.
Certo, volentieri, grazie.
Certo. I maiali sono in dei recinti, e praticamente vanno dentro con 4-5. Il carico degli animali, diciamo che si riuniscono sempre tutti i lavoratori dell'allevamento, è un momento particolare che ci sono tutti. Ecco, magari chiamano anche degli aiuti esterni, perché comunque ci vuole più personale, perché comunque sono animali che devi gestire. Un maiale arriva a pesare 60 kg e se non si vuole spostare gli devi dare o col taser o gli devi dare dei calci, ecco. Lo devi portare. Quindi sono questi grossi animali nei recinti, vanno dentro o col taser o con quei pannelli o con dei pannelli di plastica rigidi, e li spingono nei corridoi, e davanti alla fine del corridoio praticamente è parcheggiato il camion, e per salire stanno una rampa mobile, e lì ovviamente c'è chi sale e che ha voglia di salire e chi non ha voglia di salire torna indietro, in quel caso lì l'operatore deve intervenire. Ok. E anche lì ci sono operatori più bravi e meno bravi. C'è chi ha pazienza e chi non ha pazienza, c'è chi è svegliato alle 5 del mattino e è frustrato perché fa un lavoro di merda, e per cui magari la sua frustrazione la riversa verso gli animali, per cui magari appunto li picchia quando basterebbe una spinta in un altro modo. E un'altra cosa, gli animali feriti che zoppicano e fanno fatica a deambulare, a camminare con le loro zampe, non dovrebbero essere caricati su un camion e dovrebbero essere abbattuti in allevamento, e lì dipende anche lì da quanto vuole rischiare o quanto se la sente il trasportatore di caricarli, perché molto spesso il veterinario quando caricano gli animali non c'è, ha dato solo il benestare magari il giorno prima o anche per telefono lo fanno, e per cui vengono caricati su questi camion e poi inizia il viaggio che appunto se è nazionale dura quello che ho detto, massimo non può durare più di 8 ore, ecco, perché dopo lì subentra un'altra legislatura, i viaggi lunghi superiori all'8 ore.
Sì, mi permetto solo di aggiungere ancora una cosa sul carico e scarico. A volte vengono anche impiegati dei metodi proprio ancora più violenti, con delle scariche elettriche per insistere appunto affinché gli animali facciano il percorso previsto e carichi, insomma, montino o smontino dai camion.
Sì, vengono usati i taser. I taser, ci sono dei taser, cariche elettriche, che anche lì le cariche sarebbero comunque disciplinate, non gli puoi dare più di 3 secondi, adesso non mi ricordo, 3 secondi, non puoi insistere più di 3 secondi sul corpo dell'animale, non glielo puoi dare in faccia, non glielo puoi dare nelle parti intime, e poi altra cosa, non lo puoi dare se c'è una fila di animali, perché gli animali nei corridoi sono in fila, sono allineati in fila, non lo puoi dare il taser all'animale in mezzo, cioè il taser lo puoi usare solo al primo per aiutarlo, per spingerlo a salire sulla rampa, perché se lo dai a quello in mezzo ovviamente lui va solo a spingere, a scontrarsi con quello che è davanti e non ha, però lo fanno, perché comunque anche lì dopo smuove tutto, però non potresti farlo, sì. Perché ovviamente dove va?
Non ha neanche l'effetto desiderato. Comunque il taser è uno strumento che conosciamo anche per la sua applicazione in dotazione alle forze dell'ordine, e conosciamo bene gli abusi che ne derivano anche dall'utilizzo sugli esseri umani, figuriamoci su degli animali d'allevamento che sono in quel momento diretti al macello. Non penso che ci sia nessun problema, insomma, ad usarlo in maniera inappropriata.
E penso, immagino,
se esiste una maniera appropriata per usarlo,
e soprattutto non immagino non ci sia nessun tipo di controllo di questa situazione, quindi
no, il controllo non c'è, è tutto affidato alla loro sensibilità, che è poca.
Non sensibilità.
Esatto.
Ecco. Poi vabbè, questi diciamo bovini, suini, maiali e bovini più o meno sono caricati allo stesso modo, con quelle logiche lì. Ovviamente per un bovino ancora più grande, perché se si ferma un bovino e si blocca e poi farlo muovere è un problema lì, sì che devi insistere col taser per farlo muovere.
Infatti, esistono proprio delle figure professionali specializzate nel rendere alcune parti appunto dell'uscita dall'allevamento o dell'entrata verso il mattatoio, appunto rendere l'architettura e tutto il percorso molto, diciamo, che non spaventi, no, gli animali di turno. E c'è tutto uno studio dietro a questa architettura che non è lasciata assolutamente al caso, ma anzi è fondamentale ed è utile e atta affinché appunto questi procedimenti si svolgano più lisciamente possibile.
Certo. Sì, in teoria loro lo promuovono questo studio anche per stressare meno gli animali, però ovviamente anche per ottimizzare i tempi e massimizzare il numero di animali che possono processare.
Sì, diciamo. Vabbè,
invece
i sicuro per la seconda, infatti.
E invece i polli, diciamo che vengono caricati in maniera un pochino diversa, perché io dico polli da carne. Polli da carne, ricordo che in Italia se ne macellano, l'anno scorso ne hanno macellati 530 milioni, cioè, quindi sono tanti. E chi è che ha mai visto un pollo nelle campagne? I polli sono solo dentro dei capannoni di cemento.
Anche perché la loro vita è assolutamente brevissima, quindi anche per questo.
Sì, è brevissima, 40-50 giorni, però è continua. Cioè, caricano e dopo puliscono il capannone e subito dopo lo riempiono. Quindi è breve, ma ne fanno nascere tanti.
Sì, comunque diciamo la logica è quella da magazzino di oggetti, insomma non c'è nessun tipo di differenza, appunto c'è un riempimento dei vuoti e c'è tutta una serie di passaggi che si svolgono in consecuzione nel più breve tempo possibile.
Certo, ma quello che a volte adesso faccio un'altra digressione, è che anche parlavo, cioè a volte io secondo me ho visto dei magazzini con delle merci, che c'è più igiene che dentro a un allevamento. Questo è perché c'è una sorta di sensazione o di visione che gli animali è campagna, quindi la campagna, sai, è un po' sporca, ci possono essere un po' di ragnatele, ci possono essere gli escrementi, per cui sono proprio, c'è una sorta di lasciar perdere e comunque di non va bene così, cioè, è campagna, anche se stanno in mezzo alla merda, ma che non è la merda, la merda, cioè tutti questi escrementi fanno sì che la loro vita non venga vissuta bene, però si lascia passare perché è in campagna. Invece magari dove tengono delle scatole che non hanno niente a che fare con gli animali e chiedono che deve essere tutto pulito, tutta norma, invece gli animali che sono in campagna possono fare proprio il test che li fanno.
Esatto. Vabbè. E mi collego a questo punto, scusami, già che ci siamo, e mi collego a questo discorso qui parlando del fatto che trasportare animali in queste condizioni di mancanza di igiene e trascuratezza su lunghe distanze significa anche aumentare a dismisura la possibilità che vengano trasportate assieme a questi animali anche malattie, quindi portare malattie che magari in un luogo esistono e nel luogo d'arrivo no, significa appunto trasportare malattie anche in luoghi di destinazione o di attraversamento.
Certo, e poi altra cosa, di campagna e di naturale non è rimasto niente. Cioè,
certo.
Cioè forse giusto che l'animale respira.
E neanche negli allevamenti cosiddetti biologici, ricordiamolo.
I biologici non esistono.
Esatto.
Cioè nel senso,
esattamente.
Esistono ma sono talmente pochi che sono ininfluenti nel totale del numero di animali allevati, oltre che magari non esistono perché a livello diciamo morale. I polli praticamente quando devono caricare i polli chiamano le squadre, anche lì sarebbe da fare tutto un discorso, cooperative, lavoro nero, lavoro grigio, caporalato, adesso magari non ne parliamo. Entrano in questi allevamenti, in questi capannoni dove i polli sono allevati a terra, sono 30.000 animali, e entrano dentro, c'è un muletto che porta appunto porta delle cassette, delle gabbie impilate, sono 5-6 cassette impilate, quelle grosse, che ha scaricato dal camion. Queste persone, 7-8 persone dentro l'allevamento, prendono gli animali dalle zampe, due animali per ogni, 3-4 animali per ogni mano, e sono le due mani, e boom, e li scaricano dentro questi gabbioni.
Quanti animali stanno in ogni gabbia?
Lì dipende dalla grandezza delle gabbie, più o meno una quarantina, adesso non mi ricordo proprio il numero esatto. Comunque ci stanno attenti, nel senso non gliene mettono di più, perché poi se gliene mettono di più rischiano che muoiono, per cui li contano. Cioè, nel senso, io ho partecipato una volta a un carico e dovevi contare, tipo, te vai le carichi, 8, e poi quello dopo gli dice l'altro numero, e devi fare anche uno sforzo cognitivo. In quella situazione lì non era stato facile. E quindi sì, li caricano, quindi, poi dopo il muletto, quando questo cassone è pieno, esce e lo va a caricare sul camion. E poi infatti ci sono due muletti, uno che porta il vuoto e l'altro che, diciamo, si spalleggiano. E quindi scarichi l'allevamento, ci metti delle ore, almeno 3-4 ore per caricare 30.000 animali. E metodi un po' più sofisticati, c'hanno anche delle macchine adesso per caricare i polli. Praticamente è una macchina che c'è un tappirulan davanti, e questi, i polli vanno su questo tappeto, vengono praticamente risucchiati e poi infilati, messi dentro con dei tubi dopo e nelle cassette. Ecco, però ancora, diciamo, i più sono caricati ancora a mano. E poi caricano tutti il camion, e ovviamente un allevamento, un capannone non ci sta su un camion solo, ce ne vogliono meno di 10, ecco. E poi dopo da lì vengono trasportati al macello. Questo, diciamo, è come si caricano e si trasportano gli animali.
Sì. Mi viene in mente una domanda sul passaggio successivo, ovvero quello del trasporto. Di solito questi camion appartengono alla stessa azienda che alleva o che macella, o sono autotrasporti, ditte di autotrasporti indipendenti, diciamo, che però fanno il servizio?
Tutte e due. Soprattutto sono aziende solo dedicate al trasporto degli animali, però magari qualche grande azienda ha anche i suoi camion.
Ok. E come avvengono questi trasporti, appunto, in che condizioni, per quante ore, con che distanza di solito?
Allora, qui anche qui c'è da fare la divisione: trasporti nazionali e trasporti internazionali. Trasporti nazionali, come dicevo prima, appunto, devono durare meno di 8 ore, però soprattutto gli animali vengono allevati e macellati in pianura padana, quindi massimo possono fare Cuneo, Faenza, ecco. Faenza è un grosso macello di maiali, capita spesso che fanno queste tratte qui. Quanto ci vuole Cuneo, Faenza? 5-6 ore non ci vuole più, né? Comunque da calcolare che loro vanno agli 80. Allora, i trasporti nazionali, praticamente la legge, ecco, come adesso parlo prima di cosa dice la legge. La legge praticamente non dice niente, cioè dice non potete trasportare gli animali in condizioni che soffrono. Perché è genericissima, cioè non dà parametri oggettivi o situazioni anche verificabili da se li ferma una forza dell'ordine. E poi temperature, non c'è il limite di temperature, li puoi trasportare sia se sono meno 10 che sono 40 gradi, come c'erano quest'estate. Non c'è un limite di temperature. Acqua non c'è bisogno che gliela dai, quindi puoi anche non abbeverare l'animale. Quindi questo cosa vuol dire? Che ovviamente la temperatura, come si traduce nel benessere degli animali. Come dicevo prima, è un momento mega stressante, perché comunque loro erano nel loro allevamento, okay, che un allevamento non è che garantisce chissà cosa, però è sempre casa loro. Quindi vengono caricati su questi camera aperti, la luce, l'aria, i rumori, tutte queste cose qui, per loro
esatto, perché poi, comunque stiamo parlando di, scusami se ti interrompo, stiamo parlando no, di no. Animali che vivono normalmente in condizioni di deprivazione sensoriale di qualsiasi tipo, non sono abituati nemmeno alla luce, per questo facevi riferimento alla luce del giorno o a toccare il suolo, semmai appunto in qualche passaggio di questi preveda magari un corridoio, diciamo, in cui si tocca il terreno, non semplicemente da rampe che toccano il cemento. Non sono abituati a suoni, non sono abituati a odori, non sono abituati a nessun tipo di stimolo, e quindi dobbiamo immaginarci appunto questo shock molto grosso.
Ma infatti la domanda è anche, vista proprio questa legge che rimane così aperta alle possibilità, ci si chiede come è possibile che non vada nella direzione del benessere degli animali ma vada al contrario. Quindi chi è che decreta qual è la sofferenza animale in questo caso?
Chi lo decreta? Lo dovrebbe decretare il veterinario, che perché sai, quando gli animali arrivano al macello c'è una, diciamo, un esame pre-morte, quindi prima di essere macellati il veterinario va lì, dà un'occhiata al camion e vede se è tutto regolare.
Ma di fatto il trasporto è già avvenuto a quel punto?
Sì, il trasporto è già avvenuto. È chiaro che lì è discrezione della sensibilità, è discrezione del buon senso, che però come si può immaginare, cioè loro ci guadagnano da quegli animali. Da una parte ok, non vogliono che stanno male, perché poi ci perdono dei soldi, ma questo è proprio l'essenza dell'allevamento intensivo, cioè, gli animali non è che vivono, sopravvivono, nel senso sono proprio borderline, sono lì in questo stato comatoso che non devono morire, sono tenuti proprio al limite, cioè, come è ovvio che se muoiono poi loro non si guadagnano, per cui non è che possono fare questa cosa, però non gli garantiscono ovviamente il minimo benessere che per tenerli in vita.
Sì, comunque tanti di questi animali d'allevamento anche producono una quantità di escrementi abbastanza ingente, quindi pensiamo in un viaggio magari di, non so, 6-7 ore, si ritrovano stipati in questi camion, non solo privi di acqua, non solo sotto il caldo d'estate e al freddo, al gelo d'inverno, ma anche si trovano appunto a sostare, a rimanere chiusi in uno spazio del genere, completamente circondati dai propri escrementi e di quelli degli altri.
Certo, forse sì, certo. D'estate ho fatto una piccola, qualche giorno di controllo e monitoraggio quando a luglio, a metà luglio, che c'erano proprio l'allerta meteo 40 gradi, c'erano gli animali, maiali soprattutto, che avevano una frequenza respiratoria che proprio vedevi che stavano bocchizzando, bocche spalancate con la bava alla ricerca dell'aria che non c'era, senza la possibilità di bere. Io quello che dico, anche poi abbiamo parlato anche con i trasportatori certe volte, per vietarli cosa deve succedere? Per farli viaggiare di notte, viaggiavano all'una e mezza del pomeriggio, sulla A1 c'erano 40 gradi, si scioglieva l'asfalto. Dicevamo, cosa devono morire tutti perché vi capite o che stanno male, non lo vedi in un modo così, cosa devono fare? Morirne su 100, morirne su 120, morirne 10, perché capite o il veterinario non autorizzi il viaggio, non lo so.
E infatti, Infatti, proprio a proposito della morte durante il trasporto, leggevo da qualche parte che negli Stati Uniti 2 milioni di animali muoiono ogni anno prima di raggiungere il macello, quindi proprio durante la fase di cui stiamo parlando.
Certo. Sì, capita che muoiono, soprattutto avicoli.
Però penso
avicoli
che
avicoli o agnelli, esatto. Cioè, animali più deboli.
Però penso che per gli avicoli, come succede in allevamento, sia quasi messa in conto questa cosa. Sono numeri così elevati che anche la perdita anche fossero centinaia di animali, per loro non è...
Sì, vale la pena comunque risparmiare su quegli aspetti lì.
Sì, la perdita programmata.
Sì.
E quindi sì, questo quindi è il nazionale, che sta, diciamo... Queste problematiche qui, e poi c'è l'internazionale, ecco, l'import. Allora, come dicevo prima, l'Italia, appunto, maiali dalla Danimarca, quindi viaggioni, e questi sono soprattutto piccoli, cioè 35 kg, ecco, importiamo sui netti e per poi farli crescere. E poi c'è bovini, appunto, anche Francia, che di solito fanno il Trejus. E poi c'è quello che io, diciamo, sono un po' più preparato, che ho visto proprio da vicino, ho fatto anche diverse indagini a proposito, sono gli agnelli dall'est Europa. Agnelli dall'est Europa, Ungheria e Romania, soprattutto trasportati nei periodi caldi, cioè nei periodi dove in Italia c'è più consumo, per cui Pasqua e Natale, e sono questi autoarticolati, quindi motrice e cassone lungo, dove appunto caricano questi animali, agnelli soprattutto, agnelli, parliamo di agnelli, in questi paesi appunto rumeno ungheresi, e ne caricano, ogni camion ne trasporta dai 600 ai 750, e viaggi che questi camion vengono appunto vengono trasportati soprattutto per centro e sud Italia, quindi Viterbo o Puglia o Toscana, comunque di solito vanno a finire lì, e viaggi che durano dalle 24 alle 30 ore.
Che vengono quindi regolamentati in modo diverso rispetto ai viaggi più brevi, sì, di cui parlavamo prima, e in che,
certo,
modo diversamente?
Allora, sicuramente hanno la possibilità di bere, chiaro, mangiare no, anche mangi mentre viaggi, e devono, dopo 14 ore di viaggio, il camion si deve fermare un'ora per farli riposare, cioè per farli riposare, perché comunque quando viaggi in un camion nel rimorchio, c'hai un sacco di vibrazione, un sacco di tensioni, quindi magari stanno fermo si rilassano, okay? Abbiamo visto a volte che la sosta la fanno nella piazzola di emergenza, che non si potrebbe fare perché ovviamente lì passano le macchine, anche lì il rumore, così. Di solito quindi la fanno in autogrill, sì, in autogrill. E poi sì, sanno, diciamo, un po' più di restrizioni, ma che anche queste restrizioni non è che ci sono dei parametri proprio mega specifici, ci sono dei parametri specifici, ma che sulla densità di carico sono ridicoli, cioè nel senso un agnello poi 0,20, cioè la densità interna per ogni agnello può essere di 0,20 metri quadrati, cioè, quindi niente. Quindi cioè gliene caricano, ci stanno un po' attenti, però succede che anche se li hanno fermati tenevano caricati tantissimi più, perché comunque magari uno ne fermano, perché comunque adesso c'è anche, se ne è parlato, diciamo che è attenzionata quella tratta lì degli ovini, degli agnelli dall'est Europa all'Italia, e poi quindi uno ogni tanto lo fermano, però ciò non è che scoraggia anche di caricarne di più di quello che possono, che già comunque sarebbe uno stress per gli animali, lo certo. Stesso, anche se non vanno oltre, non vanno nell'illegalità.
Infatti in generale nei trasporti dall'estero i controlli vengono effettuati a campione, no? Quindi non sono fissi, diciamo, sulle frontiere o quello che sia, e molto spesso sono pochissimi rispetto al numero di camion che viaggiano, raggiungono a volte neanche il 4% delle partite totali che arrivano.
Certo, perché sì, adesso con la, diciamo, senza dei confini, cioè che il paese, cioè, diciamo che il paese da dove vengono caricati garantisce lui senza dover essere fermato alla frontiera, sì. Però i controlli sono pochi, ecco.
Non abbiamo ancora parlato delle tratte navali, quindi che trasportano animali vivi per nave. Ci puoi dire qualcosa di che tratte di solito, appunto, vengono fatte di più? Forse hai parlato dell'Arabia Saudita o dei bovini, non so se questa, appunto, rientra nei trasporti per nave. In generale, come sono regolamentati proprio questi ultimi?
E anche i numeri, perché sono dei numeri elevatissimi.
Sì.
Sì, diciamo che l'Europa, appunto, trasporta per nave soprattutto bovini e ovini, perché li vendiamo a paesi musulmani, fondamentalmente per quello. E quindi dalla Spagna, partono dalla Croazia, e diciamo dai paesi che stanno sul mare, in Europa, e poi sì, vanno a finire in Libano, Libia e paesi arabi. E io ho visto qualche nave caricata, e tipo bovini gliene caricano, almeno quelle che ho visto io, gliene caricavano 2.000-2.500 bovini per ogni nave. Queste sono navi fatta apposta per il carico, appunto, degli animali. Arrivano tutti, ci sono questi terminal in questi porti dove c'è un via vai elevato di camion, che appunto sentite?
Sì, ti sentiamo.
Appunto, questi camion scaricano gli animali e poi li caricano dentro le navi. E viaggi dentro una nave, appunto, durano settimane e durano delle settimane, ecco.
Sì, diciamo che le navi che viaggiano poi proprio in acque estere o extraeuropee, così, durano anche mesi, magari, questi viaggi.
Sì, io sto parlando da Europa a o Africa o Medio Oriente. Mm-hmm. Sì.
Ci sono stati alcuni incidenti che tra l'altro hanno magari dato spazio anche a delle critiche rispetto a proprio questa modalità di trasporto degli animali. Non so se tu hai da ricordare qualche episodio accaduto proprio di incidenti in casi, appunto, di trasporto di animali,
sì,
su nave.
Sì. Diciamo che quello che più vicino a noi, perché Italia su nave non, diciamo che l'anno scorso c'è stato un viaggio solo e c'ha la concessione solo il porto di Civitavecchia, per cui noi su nave non esportiamo, ecco. non esportiamo su nave e non ci arriva neanche praticamente niente via nave all'Italia, ecco. E invece Romania, Croazia, Spagna sono forti, e appunto c'è stato l'ultimo grosso nel 2019 sul mar Nero, cioè si è rovesciata una barca, una nave piena di pecore, ce ne erano 14.000, e che era diretta in Arabia Saudita, e se ne sono salvate 180. Quindi una strada, nel senso.
Esatto.
E poi, beh, ok, poi un buon altro caso, ma anche quello che è saltato alla cronaca, è stato nel dicembre del 2020, che questo diciamo che non è che è successo un incidente, che si è rovesciata una nave o ha avuto dei problemi la nave, ma c'erano queste due navi, una che aveva bandiera del Libano, che appunto nel dicembre trasportavano bovini ed erano diretti dalla Spagna, caricato a Cartagena, ed erano diretti in Turchia, solo che a un certo punto si sono accorti, o c'era una sospetta malattia, la Blue Tongue, quindi una malattia che pensavano che questi animali avessero, e niente, questi animali non trovavano, non li voleva nessuno, e hanno diciamo vagato per 3 mesi in giro per il Tirreno e il Mediterraneo, per poi essere abbattuti, sono rientrati a Cartagena, essere abbattuti tutti in Spagna. Quindi 3 mesi in giro avevo un finto da mangiare, i danni, quanti ne sono morti durante il viaggio, cioè, un delirio del genere. Invece diciamo che l'incidente che nella sfiga ha portato un risultato è stato quello che è successo appunto al largo del Giappone, questo sempre nel 2020, praticamente una nave proveniente, partita dalla Nuova Zelanda, con 6.000, più o meno 6.000 bovini, affondata, dopo c'era mare grosso, affondata nelle coste del Giappone. Gli animali sono morti tutti, sono morte anche 2 persone dell'equipaggio, e questo ha fatto sì, cioè è stata diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e dopo 2 anni, quindi dopo 2-3 anni, adesso in aprile del 2023, la Nuova Zelanda ha bandito, ha vietato l'export di animali via nave. Diciamo che è un unicum al mondo, è la prima nazione che non permette più di trasportare gli animali via nave.
Anche se ci sono in realtà tanti altri stati che fanno un po' promesse vaghe,
ecco,
sul voler fare lo stesso, no?
Sì. E anche la Germania, Lussemburgo, anche l'Australia stessa ha detto che si sta pensando, ecco.
Beh, questo sì. Poi si vedrà. E, sì. Diciamo, gli incidenti in nave sono quelli più spaventosamente drammatici, e che appunto magari smuovono anche un po' più di coscienza rispetto al normale, però anche in Italia, quindi anche su strada, ci sono stati degli incidenti abbastanza grossi. Ad esempio a settembre 2021 sulla Bologna-Taranto 2 camion si scontrano uno con l'altro, e uno di questi trasportava 12.000 galline, quindi stiamo comunque parlando di numeri grossi, questo camion si ribalta fuori strada, perde completamente il carico e muoiono almeno 2000 animali in questo impatto, pure investiti successivamente.
Sì, anche in Romagna mi sembra forse recentemente è successo un episodio simile, che il camion si sia ribaltato.
Sì, sì, cioè, succede adesso, non dico mensilmente, però cioè, incidenti di camion che trasportano animali succedono. Sì. Poi, gli incidenti, poi pensate anche le code, quando ci sono le code in strada, che i camion devono rimanere fermi anche un'ora, un'ora, soprattutto quando è caldo. Sì, sì.
Certo.
È un problema.
Non abbiamo parlato troppo, diciamo, della questione dei pesci, cioè del trasporto che riguarda questi animali nello specifico. Se vuoi darci due indicazioni appunto su cosa succede a questi tipi di animali
e come vengono trasportati, perché sicuramente è diverso dagli altri.
Non ho capito.
No, dico anche la modalità in cui vengono trasportati, perché comunque vengono trasportati vivi, quindi avranno sicuramente delle condizioni diverse dagli altri tipi di animali.
Allora, i pesci, anche lì, come allora, l'allevamento dei pesci, faccio un breve scurso sull'allevamento dei pesci prima. Allora, l'allevamento dei pesci è praticamente uguale all'allevamento dei polli, ecco, nel senso molto, molto, molto simile. Per cui gli animali non nascono soprattutto, maggiormente gli animali non nascono in allevamento, e per cui vengono portati gli avanotti, ecco, i pesci piccoletti. E quindi questi ci sono degli allevamenti appunto appositi, specializzati nel farci chiudere le uova, è un po' abbastanza complicato chiudere delle uova, l'allevamento dei pesci, almeno all'inizio. Per cui questi allevamenti specializzati riforniscono questi altri allevamenti che sono appunto in altro modo specializzati nell'ingrasso. E quindi questi animali vengono, ogni tanto adesso se ne vedono, cioè se ci fai caso li vedono anche loro, probabilmente gli animali non li vedi perché sono chiusi in queste vasche, in
contenitori, diciamo.
In queste vasche sopra dei camion, e ovviamente i pesci non è che gli devi dare l'ossigeno, perché senti muoiono, poi finisce l'ossigeno e muoiono, e ne mettono. Cioè, diciamo che i pesci non esistono normative ancora. I pesci sono gli ultimi, anche i numeri, i pesci non vengono calcolati in numeri ma in peso, ecco. Vengono calcolati in quintali e tonnellate. Questo appunto una volta poi raggiungono gli allevamenti. In Italia soprattutto si allevano trote, branzini e dorate. Si allevano questi tre animali, sì, un po' di storioni per fare il caviale. E sì, arrivano in allevamento e li scaricano con delle pompe, li mettono in altre vasche. E altrimenti c'è un altro tipo di... Questo è appunto quando sono piccolini, gli avanotti, sono animali che arrivano a 5-6 centimetri. Poi, come appunto i polli, quando arrivano a fine carriera, ci stanno più di un pollo. Arrivano anche a stare in un'orata anche 14 mesi per arrivare a 600 grammi. E sì, ci sono certi allevamenti che non hanno il reparto o il laboratorio di sezionamento, o anche solo di uccisione o di sezionamento soprattutto. Per cui li caricano, li trasportano in queste altre strutture che sono più sono fornite, attrezzate per sezionare e lavorare i pesci, e lì diciamo anche sì, vengono caricati sempre queste taniche, vengono anche lì ossigenati, perché loro ancora di più, perché consumano ancora più ossigeno, e diciamo che il problema più grosso in queste situazioni qui, in questo tipo di trasporto, è quando vengono scaricati nelle vasche di questi allevamenti dove appunto lavorano gli animali, e lì anch'io l'ho visto, anche filmato, cioè vengono veramente, neanche con delle pompe, ma aprono il rubinetto di sotto del contenitore e gli fanno fare salti anche di 2-3 metri nell'acqua, così bom 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 bom, tutto e lì si stressano abbastanza, si feriscono, anche li muoiono, vengono prese scaramentati in acqua da 2-3 metri. Pesci sono questa stagione, che so dei pesci.
Sì, diciamo che essendo queste le condizioni in cui vengono trasportati, quindi non visibili dall'esterno, ovviamente già il pesce non è l'animale che stimola più empatia nella società civile, se poi non si vedono neanche durante il trasporto, mentre appunto i camion che passano per le nostre autostrade fanno impressione, secondo me, anche un po' a chi non è estremamente sensibile già a queste tematiche. Niente, il trasporto dei pesci lontano dagli occhi, lontano dal cuore, avviene tutto così inosservato.
Trasporto, allevamento.
Allevamento, sì,
tutto
certo.
Tutto quanto, sì.
Sì, basta pensare che anche i vegetariani si mangiano i pesci, per cui...
Certo.
Qualcuno possibilmente... I vegetariani si considerano vegetariani, ma anche i pesci.
Sì,
e questo dice tutto.
Va bene, abbiamo qualche magari esempio un po' positivo di resistenza animale. Sappiamo che insomma gli animali mettono in campo attraverso le loro azioni e i loro corpi diverse forme di resistenza negli allevamenti. Non so se ce ne viene in mente qualcuno.
Sì, a noi ci piace essere ottimiste.
Che avviene anche durante il trasporto.
In questo lato qui non mi sono preparato molto, perché cioè nel senso, sì, ogni tanto leggo che succede, però diciamo che esempi concreti adesso non me ne ricordo, però sì, saltano fuori, capita spesso anche, soprattutto anche i polli, però io ogni tanto quando vado in autostrada si vedono a fianco alla strada, però sono morti, ecco, perché comunque a volte chiudono male la porta e saltano giù, poveracci.
Sì, purtroppo anche negli incidenti solitamente vengono tutti recuperati, poi
Non vengono recuperati vengono uccisi successivamente comunque.
Però qualche storia invece c'è stata. Io ho letto di qualcosa.
Vai, raccontacela per favore.
Ma in realtà ricordo poco, però ricordo di un episodio forse di una mucca che era un incidente che era avvenuto appunto da un trasporto di navi, su nave, e dove una delle mucche è riuscita nuotando a raggiungere poi la terraferma, e probabilmente qualche associazione era riuscita a poi occuparsene, e si tratta di un caso su, come dicevamo, migliaia, però come sempre anche milioni, però.
Vabbè, però insomma sicuramente se capiterà magari ne faremo sapere per cercare di tirarci un po' su di morale, diciamo così. Non so se Francesco hai altro da aggiungere.
No, beh, magari voglio solo aggiungere, magari non è stato interessante, però sì, diciamo che allora la legge è del 2000, la legge che trasporta, la normativa sul trasporto degli animali è una legge che sta più di 20 anni ormai, e in teoria a fine del 2023 adesso, cioè, è in revisione, cioè è sotto revisione, e dovrebbero fare una la comunità europea, perché qua si sta parlando tutto di leggi europee.
Esatto, infatti volevamo ormai chiederti questo, non è una legge nazionale, ma una legge a livello europeo.
No, no, ormai tutto ciò che concerne l'allevamento degli animali sono tutte direttive europee che vengono fatte poi degli stati membri, ecco. Quindi sono tutte decisioni che fanno là.
Sì, e quindi deve essere. Scusami, un'ultima cosa, se poi penso a quanto è piccola l'Europa nel contesto di un mondo intero. Ecco, vale anche un po' poco, purtroppo, anche se fossero dei risvolti positivi. Stiamo parlando comunque di una scala molto piccola sulla scala globale.
Sì, sì, valgono poco, però diciamo che, come è successo un po' per tutto, è l'Europa che poi manda anche solo degli stimoli o delle pratiche a anche altri paesi. È un po', sì, è importante quello che succede in Europa, nel senso, se l'Europa fa una legge, che non la farà, speriamo, però fa una legge virtuosa verso i trasporti, poi magari anche altri stati prendono spunto, comunque poi se vogliono commerciare in Europa si devono adeguare, è importante, un po' come quando si diceva: ah, se vieti gli allevamenti di pellicce in Europa, poi li fanno in Cina, è meglio che li facciamo qua. Sì, però infatti si è visto che poi sono calati in Europa e sono calati anche in Cina, nel senso, comunque è importante l'Europa a livello anche simbolico e non solo. Vabbè, comunque sì, deve essere riformata questa legge vecchia, secondo anche delle, appunto, le sensibilità e anche le conoscenze scientifiche che sono state appunto sviluppate negli ultimi 20 anni, che non sono state poco. E diciamo che a favore nostro, cioè un po' dalla nostra parte, c'è anche l'EFSA, che è appunto questa autorità di sicurezza alimentare europea, che anche loro hanno detto che comunque gli animali devono viaggiare, cioè i viaggi di lunga distanza no, cioè non va bene, troppo stress, meno temperature, anche lì bisogna mettere dei range più stretti, e tutte queste cose qui che comunque hanno sicuramente magari possono influenzare i legislatori, ecco. Ovviamente ci sono, come un po' in tutto, ci sono nazioni più visionarie e nazioni invece che, oltre che non essere visionarie, hanno molto più business nel trasporto, vedi Spagna, l'est Europa, che comunque fanno lobby dura appunto affinché le leggi rimangono come sono, che stanno remando contro e spingendo appunto perché la legge non ci siano migliorie, grosse migliorie nel trasporto di animali. Ecco.
Certo, ma infatti non si può sicuramente stare lì ad aspettare o ad affidarsi completamente a questi cambiamenti in alto. L'importante, insomma, cominciare e continuare a mobilitarsi il più possibile dal basso, con le varie campagne e forme di pressione che ognuno si sente di mettere in campo. Va bene, allora si sono fatte le 16:45. Ti saluterei se ti va bene, e ti ringrazio e ti ringraziamo moltissimo per questa conversazione.
Grazie. Spero di essere stato abbastanza chiaro e che
chiarissimo.
Le persone abbiano capito quello che ho detto.
Sicuramente sì. Grazie mille, allora, buona giornata.
Ciao,
grazie mille. Ciao.